Preghiamo il Salmo 96-95 come preghiera d'inizio. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a Lui. Potenza e splendore nel suo santuario.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri.
Prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Tremi davanti a Lui tutta la terra.
Dite tra i popoli, il Signore regna. Sorregge il mondo perché non vacilli. Giudica le nazioni con rettitudine.
Gioiscano i cieli, esulti la terra. Frema il mare e quanto racchiude.
Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta.
Davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo ci parla del Signore che viene per il suo giudizio. Tutta la terra aspetta il giudizio del Signore, che noi tutti aspettiamo che Lui sia re della terra, perché conosciamo tanti altri re che non ci governano proprio secondo i suoi criteri. Il regno di Dio vuol dire la libertà dell'uomo e vuol dire la giustizia, vuol dire la solidarietà, vuol dire tante cose che questa sera vedremo. Cosa significa il regno di Dio, che è la grande attesa dell'uomo? E la volta scorsa, risale a qualche mese fa, ci eravamo fermati sul miracolo dei due ciechi di Gerico, che è il miracolo ultimo che compie Gesù, quello di far venire alla luce, di farci nascere. E come il figlio che nasce viene alla luce perché vede il volto della madre, così noi veniamo alla luce vedendo il volto di Dio che è madre e padre, il volto del Signore e della sua gloria. E dopo la guarigione degli occhi, questa sera ci viene offerta la luce alla quale vedere tutto il seguito del Vangelo. Ormai comincia il centro del Vangelo, Gesù che arriva a Gerusalemme, prende il potere in mano e si mostra qual è il suo potere, il potere di Dio, il potere di dare la vita. E direi che è un brano molto bello. È come Dio creò il mondo e vide che era bello, e fece l'uomo e vide che era molto bello. Questa sera noi, aprendo gli occhi sul suo volto, che è il volto vero nascosto di ogni uomo, è il volto stesso di Dio, vediamo che è molto bello. E allora lo leggiamo e poi...
Viene da sottolineare subito, per mettere un poco allerta, facciamo attenzione come viene a prendere il potere, il suo potere. E come? Molto importante. Allora, prendiamo il capitolo ventunesimo, diamo inizio al capitolo ventunesimo, i primi 11 versetti. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte. Subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito. Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunciato dal profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina, con un puledro figlio di bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava avanti e quella che veniva dietro gridava: Osanna al figlio di David, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea.
Ecco, il brano, come vedete, presenta la scena molto nota di Gesù che entra a Gerusalemme ed è acclamato re. È l'ingresso messianico di Gesù. E la domanda che sottende tutto il cristianesimo è l'ultima domanda che pongono gli apostoli a Gesù prima che scompaia in cielo: è quando è che viene il regno di Dio? E noi ancora dopo 2000 anni ci domandiamo: quando è che viene il regno di Dio? Ecco, questo brano risponde: quando viene il regno di Dio? Il regno di Dio viene qui e ora. Ogni qualvolta noi accogliamo il Re così come Lui viene. Cioè, l'importante non è quando viene, ma come viene il Regno di Dio. Il Regno di Dio viene come viene il Re, Gesù, mite e umile sull'asinello. Ogni volta che accogliamo questo Re, viene il Regno di Dio. E alla domanda quando è che viene il Regno di Dio, Gesù risponde che dobbiamo essere Suoi testimoni fino agli estremi confini della terra. Il Regno di Dio viene con la nostra testimonianza di persone che accolgono il Messia povero e umile. E così entriamo nel mistero profondo del Vangelo. Il motivo per cui Gesù fu rifiutato dai capi del popolo era perché era un messia povero e umile a cavallo di un asino. Fosse venuto a cavallo sul carro armato, c'erano già allora i carri armati, ecco, l'avrebbero accettato. Tutti si aspettavano un messia potente che dominasse, e invece arriva un messia mite e umile a cavallo di un asinello che non domina nessuno, che viene a dar la vita per tutti, proprio per questo regna. E questa è la presa di possesso di Gesù. Gesù prende potere della città mediante l'asinello, come poi regnerà sulla croce. E questo modo di fare il re, di fare il Messia, è il grande mistero della salvezza del mondo che non è ancora stato capito. È il mistero nascosto fin dalla fondazione del mondo. E il mistero nascosto è che Dio è povero e umile e mite, non è supremamente violento e potente, come lo immaginiamo. E Gesù, venendo con mitezza e umiltà fino a dar la vita sulla croce, vince ogni violenza, ponendo la sua vita a servizio. Ecco, questo è un po' il senso generale del brano, dove stranamente il protagonista, negli altri sinottici si vede ancora di più, il protagonista non è neanche Gesù, è un asino. Qui è un'asina col suo puledro. E il brano, soprattutto in Marco e Luca, è ripetuto due volte punto per punto, una volta come profezia e una volta come adempimento, per dire che quanto Gesù qui dice è profezia di ciò che si compie sempre e che il discepolo deve compiere. E quando noi lo compiamo, allora tutti dicono Osanna, viene il regno del Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi, al di là di tutti i trionfalismi, il regno di Dio però è realmente presente. Dove c'è questo stile, lo stile dell'asinello, che cercheremo di comprendere. Quindi, dopo la guarigione della vista, questa sera vedremo il volto di Dio. E il volto di Dio ci è raffigurato da un asino. Sarà maestro l'asino questa sera, che è uno dei simboli più alti di Cristo. Adesso vediamo il testo.
Dal versetto primo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte, subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli, conduceteli a me.
Ecco, Gesù è ormai vicino a Gerusalemme, che è la meta di tutto il Vangelo. Giunge a Betfage, che vuol dire la casa del fico immaturo. Subito dopo si parlerà della pianta del fico. E a Betfage si fanno le purificazioni prima di entrare nella città santa. Ecco, così ora a Betfage purifica le nostre attese, perché possiamo entrare con il Signore stesso all'interno della città. E la scena si svolge a Oriente, il Monte degli Ulivi, dove sorge il sole, dove si aspettava l'arrivo del Messia, dove c'era la Porta Bella, dove lui doveva passare. E Gesù manda due discepoli. Ecco, è la missione definitiva dei discepoli, mandati a due. E la missione dei discepoli è quella stessa del Signore. Cosa devono fare i discepoli, cosa deve fare la Chiesa? Andare a trovare un'asina legata col suo poledro e liberarla. Tutta la missione della Chiesa, tutta la missione di Cristo è andare in tutto il mondo, trovare una cosa che già c'è, che però è legata, legata vuol dire contrario di libera, va liberata e condotta dal Signore. E cos'è questa cosa così importante che subito dopo si dirà il Signore ne ha bisogno? È un'asina col suo puledro. E l'asino è un animale da servizio, che ha la caratteristica di fare il somaro, cioè di portare la soma, il peso degli altri. E dice Paolo in Galati 6,2, portate il peso, la soma, l'uno dell'altro e adempirete tutta la legge di Cristo, perché tutta la legge di Cristo è la legge del somaro, portare i pesi degli altri, servire l'altro per amore. E c'è un graffito al Palatino che rappresenta un crocifisso con la testa d'asino, che probabilmente non è una scena blasfema, ma può essere benissimo un'iconografia di Cristo con sotto la scritta «Alessameno adora il suo Dio». Il nostro Dio è uno che sta in croce ponendo la propria vita a servizio. E l'asino si contrappone, come si dice nella citazione di Zaccaria 9:9 che si fa dopo, si contrappone al cavallo e al carro armato. E chi ha il potere, il re, va a cavallo, che è molto più prestigioso e che obbedisce, fa quello che tu vuole, lo addestri bene, lo domini e con quello domini anche. Chi vuole il potere va col carro armato, che c'erano già allora i carri armati tirati dai cavalli e corazzati, dove stavano sugli arcieri i carri da guerra, magari falcati. Ecco, Gesù non viene né col cavallo né col carro armato, non viene come uno che vuol dominare, non viene come uno che domina, né vuole né ha in mano il dominio. L'unico potere che lui ha è quello di servire e dare la vita. Proprio per questo ci libera da ogni potere. E subito dopo ci sarà la purificazione del Tempio, che vuol dire la distruzione del Tempio. Cioè finisce l'immagine diabolica che tutti abbiamo di Dio, il sommamente potente che ha tutti in mano. Dio non ha in mano nessuno, Dio è quello che si mette nelle mani di tutti. Il mio corpo dato per voi, questa è la rivelazione di Dio. Il contrario di quello che noi pensiamo. E l'uomo immagine di Dio non è quello che noi pensiamo, il potente, il ricco, quello che domina tutti. Quello è un uomo fallito, è un poveretto, bisogna pregare per lui, che capisca cos'è l'uomo vero. L'uomo vero è quello che sa amare e servire tutti. E questa è la libertà proprio politica, perché è un messia politico, il gesto di Gesù è politico. Cioè riguarda le relazioni tra gli uomini. Finisce nella mitezza del figlio e quella violenza originaria che sta alla fondazione dei rapporti della città dell'uomo, che si erge sempre sul cadavere del fratello più debole, le mura della città. Ora il più debole in realtà è il Signore stesso, che ci libera da ogni potente, perché lui che è il Signore non è sommamente potente, è sommamente umile e mite, il cui potere non è schiavizzare nessuno, ma è liberare tutti, fino alla libertà somma di saper dar la vita, invece che togliere la vita a tutti. Quindi ci corregge con questo suo modo di fare, ci libera davvero da che cosa? Dalla falsa immagine di Dio che ci domina tutti, e del principio di tutti i nostri mali, dalla falsa immagine di uomo, come se l'uomo realizzato fosse quello che mette i piedi in faccia a tutti. No, quello è l'uomo fallito. L'uomo realizzato è quello che sa servire a livello più ampio, anche la polis, la carità politica. Quello che è umile, quello che dona, quello che vive la solidarietà. Quindi questo è il mondo, questo è il regno di Dio che vive nella nostra testimonianza. E il regno di Dio che è padre non è altro che il regno del figlio, che ormai è il regno dei fratelli. Dove noi viviamo la fraternità, la solidarietà, il portare i pesi gli uni degli altri, questa è la solidarietà, il non approfittare del limite dell'altro per dominarlo, ma per aiutarlo a entrare in comunione solidale con lui, questo è il regno di Dio fino alla fine del mondo, c'è sempre. Proprio così Gesù prende il suo potere, che è il potere di Dio. E per questo immediatamente prima c'è il miracolo del cieco, perché bisogna guarire la vista per vedere questo. Stasera su due paio di occhiali, perché non è ancora venuto il miracolo. Cioè, proprio bisogna guarire la vista per vedere questo miracolo, che la vera conversione è capire Dio e capire la verità dell'uomo, che non è quello che pensiamo. E questo qui non è uno a cavallo, anche se i cavalli sono bellissimi, ma è uno che è sull'asino, da lì regna. E l'asino è modesto, umile, mite, però sa quel che deve fare, non riesci a fargli fare qualunque cosa all'asino, tant'è vero che a scuola ti dicono sei un asino, perché non puoi addestrarlo, invece l'asino sa quello che deve fare, fa il suo dovere, basta, mica lo fai correre, lo metti al circo. L'uomo invece, cioè scusate l'uomo, il cavallo, e l'uomo che lo prende come modello si piega a qualunque cosa impossibile pur di fare esibizione. L'asino no, fa quel che deve fare. Cioè porta il peso, cioè è utile, serve. Questo è il simbolo di Cristo e questo voi, dice Gesù agli apostoli, li mandò due a due ad andare, questa è la missione, per trovare quest'asino che ha legato lui anche suo figlio. Cioè in tutti è legata da Adamo in poi questa nostra somiglianza con Dio e la troveranno ovunque legata e la missione è slegare questa capacità di amare e di servire, questa capacità divina che è in ciascuno di noi, questa nostra immagine e somiglianza del Padre e condurla da Gesù e lì il figlio regna.
Una piccola nota mi sento di fare su questa incarnazione dello spirito di servizio, che è poi lo spirito del Vangelo, che è lo spirito di Gesù, che è l'asino. Direi proprio l'incarnazione è un monumento dello spirito di servizio. Dicevo appunto una nota, da un punto di vista diciamo iconografico, Silvano citava questo graffito paleocristiano, ricordo un vecchissimo film, O Hasard Balthasar, di Bresson, è proprio la vicenda di un asino, e però ripercorre pari pari la vicenda di Gesù. E poi una nota biblica questa invece, proprio perché non sembri, come dire, ma accentuato, paradossale, questo discorso sull'asino, provate a guardare in Prima Corinti, capitolo primo, versetto 18, chi ha la Bibbia di Gerusalemme lo potrà consultare, si dice proprio che la parola della croce non tanto è stoltezza, è per esigenze linguistiche, liturgiche, si è tradotto stoltezza, ma è stupidità. La parola della croce è stupidità, perché come si fa a pensare di avere in mano il mondo, di cambiare le sorti del mondo? Partendo dalla croce, facendo un ingresso solenne su di un asino. Ecco. Se qualcuno poi vi dirà qualcosa, risponderete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito.
Ecco, chi è questo qualcuno che ha da obiettare a slegare l'asino? Il primo da obiettare, il primo a obiettare siamo noi stessi. A che serve servire, ci chiediamo? Ci si perde soltanto. Mica si cambia il mondo servendo. È la prima obiezione che tutti abbiamo. Ma il regno di Dio non è qualcosa di molto grande che si impone e tutti lo riconoscono e domina tutti. Cosa serve slegare un asino? Tutta qui la missione, tutto questo voleva fare il Figlio di Dio sulla terra. Deve far senza scomodarsi, anzi è ciò che noi non vogliamo, questo, vogliamo tutt'altro. Ecco, rispondete, il Signore ha bisogno, è l'unica cosa di cui nel Vangelo il Signore abbia bisogno, di nessun'altra cosa ha bisogno. Tutte le altre cose il Signore fa senza, ha bisogno della povertà e dell'umiltà, perché sono le sue caratteristiche, che sono le caratteristiche dell'amore. L'amore è sempre povero, umile, servizievole. Di questo ha bisogno, perché è amore. Dove trova questo, trova se stesso, trova suo figlio. L'unico bisogno che ha Dio. Cosa serve per realizzare il regno di Dio? Nulla di ciò che noi immaginiamo. Nulla di ciò che gli apostoli immaginavano. Né cavalli né carri. Siamo come Davide che per combattere il gigante Golia non è che siamo deboli, abbiamo troppe armature addosso, con questo non ci possiamo muovere. Ciò che ci manca paradossalmente è tutto ciò che abbiamo, tutta la violenza, il potere, il dominio, la mancanza di umiltà, di spirito di servizio, di disponibilità. E il Signore ha proprio bisogno di questo che noi disprezziamo. Con questo Lui ha cambiato il mondo radicalmente. E dopo 2000 anni ne parliamo ancora. Fosse venuto a cavallo sarebbe scomparso come tutti gli altri, oppure peggio ancora ce lo dovremmo tenere sulla testa come dominatore, chi ci libera più da un Dio simile? Non riusciremo più a ucciderlo. E sarebbe uno che ci toglie la libertà. E invece Lui con questo modo ci ha dato la libertà, e interroga ed è critico verso ogni tentativo che schiavizza l'uomo. È grande questo potere dell'asino e ne ha bisogno il Signore. Tra l'altro nel passo parallelo di Marco è l'unica volta che Gesù si chiama il Signore, perché Lui è proprio il Signore, cioè Dio, proprio sull'asino. Perché Dio è amore e nell'amore e nel servizio si rivela Dio, non altrove. Altrove non è Dio, altrove è diabolico. Tant'è vero che tutte le volte nel Vangelo di Marco che viene proclamato figlio di Dio prima della croce, Gesù dice taci come i demoni, non dirlo a nessuno, perché Dio lo capisci solo quando lo vedi nel suo servizio, nel suo amore, quando dà la vita. Comunque stai tranquillo, Lui ne ha bisogno ma non lo tiene per sé, te lo rimanda subito e ogni giorno te lo trovi alla tua porta legato dai tuoi interessi, dalle tue paure, da tutte le tue tristezze. Ogni giorno dovrai slegarlo, se vuoi. E ogni giorno che lo sleghi, quest'asino sarà sempre tuo e la tua somiglianza con Dio sarà un giorno positivo nel regno di Dio. Quel giorno sarà un osanna.
Ora, questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunciato dal profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un'asina, con un poledro figlio di bestia da soma.
Ecco, verrebbe la tentazione di dire, ma non è una tentazione, che la vera storia nel mondo è la storia dell'asino, legato o slegato. Se noi leggiamo i libri di storia, è la storia degli asini legati, che sono quelli che dominano il mondo. Quando un po' ci va meglio, ecco, è quando l'asino è slegato. E la missione del cristiano è slegare quest'asino, liberare nell'uomo la capacità di amare, di servire, la capacità di solidarietà. E nel mondo la vera storia è fatta da questi due, anzi, da un unico, è l'asino, che c'è sempre. Il problema è se slegato o legato. E così si compie, tenete presente che questo punto del Vangelo è già predetto fin dall'inizio, quindi punta tutto qui il Vangelo, all'ingresso di Gesù a Gerusalemme sull'asino e poi nel Tempio. Così si compie la profezia di Zaccaria, e Zaccaria 9:9 che dice a Israele, al popolo, di esultare perché finalmente viene il regno di Dio, e spiega appunto che viene su un'asina, sul suo poledro, bestia da soma, viene mite e continua, in questo modo farà sparire i cavalli e i carri, continua la citazione. Proprio con quest'asino fa scomparire il potere che tiene schiavo l'uomo o tenta di schiavizzarlo. Fa scomparire il potere di violenza. E inizia il potere di libertà, il potere di amore, di solidarietà, il regno di Dio. Evidentemente è questione di illuminazione, la guarigione del cieco, e di decisione personale.
Si può notare come Zaccaria 9:9, già citato, praticamente risucchia anche una citazione di Isaia, capitolo 62:11, in cui c'è questo dite, è un annuncio, non è un'informazione, ma diventa proprio un annuncio di buona notizia. che magari uno disattende perché si aspetta sempre il cavallo, il re. Qui è l'annuncio che invece viene mite il Signore, che viene, diceva il Salmo, a giudicare la terra, cioè a rendere giusta la terra, gli uomini.
E pensate che bello un mondo, ecco, dove invece che violenza c'è mitezza, dove non solo si può fare l'elogio della mitezza, ma esiste. E cessa la violenza nei nostri rapporti interpersonali, sociali, a tutti i livelli, dove c'è solidarietà, perché cessando la violenza e l'aggressività, il limite dell'altro diventa luogo di collaborazione. È il mondo bello come Dio l'ha pensato fin dal principio. È il mondo a immagine di Dio. E ormai credo davvero che la storia è rivelazione, e adesso lo comprendiamo, perché il sistema di violenza che abbiamo inventato in qualche modo e che serviva anche in qualche modo di deterrente per contenerla con le leggi, oggi comprendiamo che è incontenibile la violenza, cioè può realmente distruggere il mondo, per cui la violenza diventa apocalittica, cioè rivela la sua insensatezza, mentre prima poteva apparire anche sensata. Allora il problema è che o cambiamo gioco, per questo la nostra epoca è un'epoca di rivelazione del Vangelo, cioè è chiaro che ormai non si può più giocare al gioco della violenza. O cambiamo gioco e finalmente comprendiamo, insomma, che Dio ha ragione col comandamento dell'amore, con la mitezza, con la solidarietà, con l'umiltà, se no è impossibile vivere. Quindi la stessa storia oggi diventa luogo di grande rivelazione, comprendiamo la verità della promessa e della parola di Dio. Cosa che prima poteva essere lasciato a qualcuno che aveva intuito, era stato illuminato o convertito o con la fede che aveva creduto a questa parola al di là di ogni evidenza contraria, oggi si impone con evidenza che non si può andare avanti con la violenza, che il mondo è reso inabitabile. Il senso dell'anno santo e del giubileo è questo ancora.
Bene, proseguiamo la seconda parte, versetti 6-11. E i discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù, condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere.
Ecco, molto brevemente, ora così restiamo sempre nel tempo stabilito, i discepoli probabilmente avrebbero fatto volentieri un'altra cosa, invece fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. E si ordina una cosa che uno non farebbe, se no è inutile ordinarla.
Probabilmente l'ha fatta anche perché non capivano, secondo me. Ecco, con buona pace dico, e rispetto per i discepoli, hanno capito in seguito. Al momento ho detto, ma che stranezza.
Ecco. Condussero l'asina e il puledro. Pensate a questo incontro tra l'asino e il Signore. Finalmente lo vede, libero. È il grande desiderio dall'eternità che ha Dio in noi. Vedere la nostra libertà che è la sua immagine. Vi misero i mantelli. Il mantello viene fuori anche nel cieco, il mantello è tutto, è casa, è vestito, è materasso, è coperta, getta via tutto, cioè tutto è investito sull'asino nel servizio. E lui si pose a sedere, su tutti e due è interessante, che dal testo risulta che si siede su due asini. E non può essere una svista dell'autore, è vero, ovunque c'è un asino, ovunque c'è servizio, lì c'è Dio. Lì Dio è intronizzato, questo sedersi è l'intronizzazione. Lì appare Dio visibilmente sulla terra. E adesso la reazione della folla.
La folla che andava, no, la folla numerosissima, stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava avanti e quella che veniva dietro gridava «Osanna al figlio di David! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!»
Ecco, questa è una citazione dal Salmo 118, che è il Salmo della festa dei tabernacoli, che celebra la fine dell'Esodo, la fine della schiavitù. Cioè, dove c'è questo atteggiamento dell'asinello, è finito l'Esodo, comincia la libertà. Finita la liberazione, comincia la libertà. Inoltre questo salmo è il salmo anche che si fa nella festa dei raccolti, dei frutti della terra, è l'ingresso nella terra promessa, questo salmo. Ecco, dove c'è questo spirito di solidarietà c'è la libertà e si entra nella terra di Dio, la terra è la condizione per vivere, si entra nella vita stessa di Dio, che è libertà e amore, in modo stabile. Ecco, inoltre questo salmo ricorreva ancora nella festa del dono della legge, cioè questa festa delle capanne rappresentava un po' queste tre cose. Ecco, dove c'è quest'asino è compiuta tutta la legge e l'uomo è perfettamente libero. Come vedete, allora nel gesto di Gesù c'è la realizzazione dell'Esodo, il possesso della terra promessa, finalmente i miti possiedono la terra, che è il contrario di quel che capita, sono solo i violenti a possederla. I miti possiedono la terra, è il regno di Dio e c'è il compimento della legge, cioè l'amore. Quindi è la realizzazione piena di tutta la promessa di Dio, di ogni desiderio dell'uomo questo. E lo usa apposta, questa citazione Matteo per mostrare la pregnanza di questo gesto. Come anche la stessa gente l'ha colto. E benedetto colui che viene nel nome del Signore, colui che viene il Messia, così viene nel nome del Signore. Se non viene così non è nel nome del Signore ed è maledetto e aggiunge maledizione a maledizione. È un falso Messia.
Mi viene in mente al volo così la citazione, per esempio, di Filippesi, capitolo secondo, dove si dice della discesa in umiltà, in sembianza umana, attraverso la morte di croce, e perciò Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Entrato in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea.
Ecco, Gesù entra in Gerusalemme e la sua presa di potere, poi vedremo le conseguenze che ha questo ingresso così per il Tempio, che è il centro di Gerusalemme. Tutta la città è in agitazione, come quando arrivano i re magi che domandano: dov'è il re dei Giudei? La gente si chiede: chi è costui? E costui è il re. E chi è? È Gesù il Nazoreo, nel quale si compie ogni promessa, diceva nell'ultimo versetto del capitolo secondo Matteo. Cioè, proprio in questo modo costui è il re e il Messia, il Nazoreo che compie ogni promessa di Dio. E il seguito del Vangelo poi sarà il far vedere come lui, entrato nella città, lentamente la espugna tutta, pezzo per pezzo. Cioè, le varie dispute sono le varie dispute sui capisaldi del nostro modo di pensare sulla vita e sulla morte, sui rapporti. E lì a uno a uno li espugna col criterio della mitezza e dell'umiltà, fino a quando sulla croce finalmente regna, dando la vita per tutti.
Mi sento di riprendere proprio brevissimamente questa agitazione, non la giudico, ma è uno scombussolamento che si capisce però, di fronte a quello che è stato visto, e la domanda: chi è costui? È una sana domanda: chi è costui che si presenta così? che entra in Gerusalemme così, in questo modo. Sospendiamo qui e allora un poco di riflessione, di ripresa, di ricordo, sentire ciò che maggiormente ci ha colpito. Semplicemente magari riprendendo un'espressione, senza documentare perché ti ha colpito. Ecco.
È una domanda un po' difficile, ma più vicino. Ma questa riflessione su questo ingresso messianico mi ha fatto venire proprio forte dentro di me il contrasto grande che c'è tra l'immagine della Chiesa di oggi e forse anche del passato e l'insegnamento che abbiamo ascoltato adesso. È vero questo?
Credo che uno dei modi più interessanti di leggere la scrittura, il mio volume è abbastanza grosso e foderato, è quello di usarlo per buttarlo in testo all'altro. Non è un grande gesto di mitezza, dicendo non hai capito la mitezza. Oppure di dire sì, non sono mite, cercherò di cambiare. C'è la Chiesa, siamo noi, quello che noi siamo e coi nostri occhi vediamo. Il mondo è quello che è, e chiaramente i criteri del mondo non sono evangelici, chiaramente noi per primi e quindi anche la Chiesa è sempre tentata di criteri non evangelici, per cui il problema fondamentale è la mia conversione costante a questi criteri evangelici. Non è mai un problema di massa. Non è che uccidendo l'attuale gerarchia e mettendone un'altra si migliori la situazione. Così non è che uccidendo i violenti poi restiamo noi pacifici, così inizia il regno di Dio. Cioè è il vivere questa situazione di contraddizione con discernimento e spirito evangelico in prima persona. Dopo so che è utile non giudicare, non condannare, non scagliare la prima pietra ed è utile neanche essere cretini. Cioè con occhi abbastanza aperti per sapere quel che devo fare e valutare le situazioni, e credo che su questo punto, come giustamente hai detto, la conversione non è mai compiuta, per cui quando è che verrà il regno di Dio in modo visibile? Quando tutti noi avremo capito questo, e ogni volta che combiniamo l'asino col cavallo esce il mulo, che ha la caratteristica di essere sterile, cioè il nostro cristianesimo è sterile e senza intelletto, aggiunge un salmo, siamo stupidi e sterili per quante cose facciamo, capita, fino a quando ci convertiamo. Se poi combiniamo l'asino col carro armato, esce una bestia apocalittica che si chiama Anticristo. Capita anche questo, che parliamo come Cristo e facciamo il contrario. Quindi davvero questo brano ci interpella quali sono i criteri che ispirano la vita mia nei rapporti, perché poi la mia vita sono le mie relazioni, e quindi diventa immediatamente un affare comunitario e politico in senso ai vari livelli fino al più ampio dopo. Comunque non si sbaglia mai a dire che la Chiesa non lo vive, che il mondo non lo vive, che io non lo vivo, però il problema non è che l'altro non lo viva.
Il beato Escrivano de Balaguer si definiva il burrito di Dio, cioè l'asinello di Dio, ma che questo asinello non sia anche come un piccolo cireneo,
sì,
oltre che naturalmente segno in contrapposto al cavallo di mitezza, di bontà, sì, ma anche c'è anche lui, insomma, è un aiuto, un collaboratore in questo senso nell'ingresso. È un simbolo senz'altro, ma anche forse una valenza così metaforica, ecco.
Ci vuole molto discernimento sull'asino, perché uno dei metodi migliori per dominare è una forma di servizio, cioè servire per avere in mano il potere, invece neanche questo, cioè è davvero sottile il discrimine. perché anche Gesù nelle tentazioni, le tentazioni non riguardavano la sostanza. Se sei figlio di Dio, cosa devi fare? Utilizza le doti che hai, tu puoi fare delle pietre pane, risolvi i problemi della gente, vieni incontro. Calma, c'è un'altra cosa da fare prima. Se sei figlio di Dio, prendi in mano il potere, la politica, così la gestiamo noi. Calma, non è problema di gestire la politica e il potere come gli altri. Il problema è un altro modo di fare le stesse cose, non di sostituirci nel fare le stesse cose. Mentre la nostra tentazione costante nella Chiesa, credo che Padre Sorge qui che è in angolo potrebbe dire infinite cose più interessanti e intelligenti di me, il nostro problema costante è quello di non fare una cosa come gli altri per contrapporci agli altri, ma con quale spirito facciamo la stessa identica cosa che è il modo del convivere, del relazionarci, perché viviamo in questo mondo, ma non siamo di, con un altro spirito. Quindi su questo ci vuole molto discernimento e su questo non abbondiamo di sicuro. E non è per ribadire la critica dell'amico, ma in parte è vero, non si abbonda su questo. Anzi, piuttosto scarseggiamo. C'era un rabbino del Settecento, di Hasidim, che diceva: da cosa dipende il ritardo del regno di Dio? E diceva: non dipende dai peccatori, i peccatori non lo ritardano. Dipende dai giusti, dipende da noi. Siamo noi a ritardare il regno di Dio, perché abbiamo i criteri mondani. E poi portava l'esempio che un chiodo nel muro non dà così fastidio come un ago nella camicia. E dice: i giusti sono l'ago nella camicia di Dio, gli danno un fastidio, per quello ritarda il regno di Dio.
Curiosita che si parli di un'asina al femminile di un puledro, perché?
E la donna spesso nella Bibbia, questo qui non piacerà agli uomini, ma è il simbolo universale dell'umanità. La figlia di Sion è il popolo, la madre Eva è ancora il popolo. Così le matriarche, così può essere simbolo della sapienza, poi può essere ugualmente anche simbolo della stoltezza, ok? Se la madre è il principio della vita, quindi tutti i figli sono come la madre.
Riguardo alla mitezza, io mi ricordo alcuni salmi dove, magari pregando a Dio che io liberasse o che si liberasse dal nemico, lo si prega di scagliare contro di lui dei carboni ardenti, cioè in alcuni salmi mi ricordo vagamente delle preghiere al Dio che con violenza ci difendesse dai nemici, quindi mi piacerebbe una spiegazione.
Sì. E i salmi sono nati sull'arco di 1000 anni e c'è davvero nella rivelazione stessa della Bibbia un progresso. Prima si pensa un Dio giusto come lo pensiamo noi. Qual è il Dio giusto? Quello che fa i miei interessi perché sono bravo, no? Ecco, un po' alla volta capiscono con Giobbe, ma Dio non è così giusto. Perché Giobbe è giusto come mai soffre. Poi capiscono che la giustizia di Dio è diversa. Dio è Giobbe, che soffre dell'ingiustizia degli uomini perché li ama, come il padre soffre del male dei figli. Quindi c'è nella Bibbia tutta un'evoluzione del Dio padre padrone che è legge, è norma, è divieto e punisce, che è la prima immagine che abbiamo di Dio, e Dio accetta su di sé anche questa immagine ed ha una funzione che evidenzia il male come male, per arrivare a farci vedere che Dio è totalmente diverso, non è uno che punisce ma è uno che perdona e dà la vita per i peccatori sulla croce. Ed è interessante tutta questa evoluzione che parte dall'immagine comune di Dio a tutte le religioni per arrivare a un Dio totalmente più profondo, a quel Dio che era nascosto fin dalla fondazione del mondo, che si rivela sul volto di Cristo. E se uno legge correttamente tutta la Bibbia come una storia, si accorge che già tutto questo viene fuori nella Bibbia. Giona è già tutto questo Dio di misericordia. Anzi, è il contrasto tra il Dio che Giona vorrebbe della vendetta e il Dio del perdono. E questo tema attraversa tutta la Bibbia. Quindi è vero, ci sono dei salmi che dicono questo, come li possiamo leggere? Possiamo leggere nel senso che realmente il male fa male. Fa talmente male che ha ucciso addirittura Dio e l'ha fatto morire in croce. Quindi realmente è male. Quindi dobbiamo intenderli come evidenziazione del male. È una maledizione il male. Tant'è vero che sulla croce il Figlio di Dio si è fatto per noi maledizione. Quindi lì è cessata ogni maledizione e si avverano tutti quei salmi orribili proprio sulla croce di Cristo, che porta su di sé le conseguenze estreme del nostro male. Quindi è bene anche leggerli nell'ottica giusta, perché se no si rischia di sottovalutare il male. Già tanto Dio è misericordioso, allora affamiamo pure il mondo, facciamo pure le guerre, già tanto Dio perdona, calma, il male è tremendo, ha ucciso anche lui.
Comunque, specificamente, questo discorso dei salmi cosiddetti deprecatori è un discorso anche abbastanza interessante, importante. Purtroppo, forse non li ricordi, anche perché sono censurati, cioè tagliati là nelle parti che a noi, alle nostre pie orecchie, risultano quasi offensivi e troppo cattivi. Ma il Salmo è parola di Dio, ma anche espressione dell'uomo. L'uomo ha questi sentimenti. E l'uomo biblico questi sentimenti li prova, li manifesta a Dio. Ecco, allora qui sarebbe tutto un capitolo particolare da aprire sulla preghiera, che è un corpo a corpo con Dio, cui veniamo fuori non con le nostre pie espressioni, con i nostri sospiri, ma così, veniamo fuori così come siamo, combattiamo, contrastiamo anche con Dio. Sì, difatti sono molto castigati, censurati in queste parti, i salmi deprecatori. C'era qualcun altro? Concludiamo poi.
Ecco, a me sembra di aver capito una cosa molto importante questa sera. Ci siamo partiti dalla domanda che cos'è il regno di Dio e uno pensa subito a qualcosa di circoscritto, no? Mentre invece siamo finiti nella polis, cioè veramente il regno di Dio si fa carico della polis, cioè del modo di vivere insieme come un punto d'arrivo, diciamo. Addirittura così mi viene da pensare che in fondo Dio è l'unico laico e anche lo stato di essere giusti o religiosi è solo propedeutico a diventare laici come lui, nel senso che trovare dei criteri di convivenza, e questo è il regno, appunto. E per me è stata una chiarificazione stasera.
Sì, penso su questo potremmo anche interrompere, ma è aperto tutto il capitolo importantissimo della testimonianza e del cristiano nel mondo davanti alle genti, cioè cosa significa per noi impegnarci in questo mondo che è fatto da nostri fratelli per testimoniare questo spirito a tutti i livelli, dove il livello più grosso è quello comunitario e poi più ampio in tutti i sensi della polis, a tutti i livelli. Ecco, come questo deve diventare una cultura che entra a tutti i livelli, cominciando dal primo livello personale dei rapporti poi familiari fino a quelli più ampi. È davvero, è l'uomo nuovo. Ed è tra l'altro questo brano, è la prefigurazione di quel che sarà la fine del mondo. Tutti diremo Osanna, ecco il figlio di Davide che viene, che torna. Perché? Perché tutti finalmente faremo così, allora sarà il suo ritorno. Oppure il suo ritorno sarà perché più nessuno fa così, lui torna e lo mettiamo in croce di nuovo e dice vabbè, ecco. Anche questa ipotesi è molto probabile. È lasciata alla nostra libertà.